quando un principiante si avvicina a Bitcoin, la prima cosa che fa è cercare la parola Bitcoin su Google. Ed ecco lì. Si fa l'idea che Bitcoin sia uno strumento di speculazione, si trova davanti tantissime informazioni e non sa da dove cominciare. C'è una linea guida che si può seguire quando ci si avvicina a Bitcoin? Vediamo. In questa puntata cerchiamo di capirlo insieme. Ciao a tutti e benvenuti. Io sono Carpnine e sono l'amministratore del gruppo Bitcoin Principianti. Ricordiamo che questo è un gruppo rivolto a chi è alle prime armi e a chi vuole imparare bene a conoscere Bitcoin, per cui non si parla di prezzo, non si parla assolutamente di investimenti né di tasse, ma si parla di sicurezza, privacy, self-custody e libertà in modo molto pratico. Direi di lanciare la sigla e cominciamo.
Il sogno proibito, Bitcoin, il risveglio digitale, un mondo senza catene, ecco il reale, la vera libertà, senza confini né parole, Bitcoin, l'incensurabilità del nostro sole.
Cosa andiamo a vedere oggi? Oggi andiamo a vedere come si fa, dal mio punto di vista, a iniziare a utilizzare Bitcoin in maniera consapevole. Cosa vuol dire intanto in maniera consapevole? Significa riuscire a usare questo strumento nella forma, nella maniera più autentica e quindi in definitiva nel modo per cui è stato pensato, come uno strumento di libertà inteso come uno strumento incensurabile e inconfiscabile e anche ininflazionabile, che però ovviamente questa di qui è una cosa che Bitcoin fa a prescindere dalle nostre scelte. Quindi diciamo che questa puntata serve un po' a dare una sorta di direzione sullo studio a chi si vuole avvicinare a Bitcoin. E quindi è ovvio che ci sono tantissimi modi per avvicinarsi a Bitcoin. Difficilmente si può dire che c'è un modo corretto. Io ovviamente vi presento quello che per me è corretto, ovvero con sicurezza, quindi senza il rischio che i vostri fondi possano essere persi o confiscati, volendo in qualche modo, e anche con privacy, che è una parte estremamente importante. Ci sono ovviamente dei corsi, ci sono ovviamente dei percorsi che molte persone online fanno per avvicinare chi lo desidera a Bitcoin. Non sono delle cose strettamente necessarie dal mio punto di vista, a meno che non avete poco tempo. Voglio dire, se alla fine avete 2, 3, 4 orette di tempo al giorno per riuscire a mettere insieme tutte le informazioni, a studiare, a fare un piano di apprendimento, è una cosa che si può fare anche in maniera autonoma. Ovviamente. Se invece siete poco avvezzi alla tecnologia oppure semplicemente non avete questo tempo a disposizione, è chiaro che un'eventuale formazione dà un boost, dà un'accelerazione molto elevata e anziché dover investire diverse ore del giorno a studiare questi argomenti, si possono investire magari un paio d'ore a settimana e quindi in questo modo si ha lo stesso risultato in maniera molto più rapida e con molto meno sforzo, ovviamente. Però veniamo al punto. Cosa bisogna fare per riuscire ad avvicinarsi in maniera sana a Bitcoin? Beh, la prima cosa che bisogna fare è intanto capire che cosa è Bitcoin. Capire che Bitcoin è uno strumento di libertà e serve per avere una completa indipendenza economica. Quindi non è uno strumento per diventare ricchi, non ha nulla a che vedere con la speculazione. Queste di qua sono delle cose che sono nate in un secondo momento, sono degli artefatti, ma Bitcoin certamente non è nato per farvi diventare ricchi. Per cui, se è questo quello che vi piace di Bitcoin, mi dispiace deludervi, è solamente un po' uno specchietto per la lodola. Sicuramente, ovviamente, chi ha dei satoshi, chi ha dei bitcoin oggi, in futuro con grandissima probabilità starà molto bene economicamente, ma tutto questo è solo un piacevole effetto collaterale, non è di certo e non deve essere di certo il motivo per cui una persona si avvicina a bitcoin. Quindi il messaggio che voglio lanciare è che se ti stai avvicinando a Bitcoin con la speranza di diventare ricco e comprarti la tua Lamborghini, non dico che è una cosa impossibile, però ecco, l'attitudine dal mio punto di vista è completamente sbagliato, perché Bitcoin è uno strumento di libertà e Bitcoin ha il valore che ha proprio in virtù della tecnologia sottostante. Quindi questo è un aspetto molto importante che bisogna comprendere addirittura prima di avvicinarsi in maniera concreta a Bitcoin. Però non è l'unica cosa a cui bisogna tener conto quando ci si avvicina, perché ci sono tutte delle tecnologie collaterali associate a Bitcoin che servono per utilizzare nel modo corretto Bitcoin. Ad esempio, una di queste è Tor. Tor è uno strumento di cui abbiamo parlato nella puntata precedente, anche in maniera abbastanza approfondita, che serve per riuscire ad avere un elevato grado di privacy online. Se non lo hai fatto, recuperati la puntata precedente dove ci sono maggiori dettagli. Però la cosa importante da capire in questo momento è che quando si utilizza Bitcoin è fondamentale farlo con un certo livello di privacy, che Tor, che è uno strumento libero e quindi anche completamente gratuito, è in grado di darci. Ricordate che Bitcoin senza l'utilizzo di Tor è un qualcosa che addirittura rischia di diventare, dal mio punto di vista, uno strumento di controllo. Quindi avvicinarsi nel modo corretto a Bitcoin, quindi utilizzando strumenti in associazione a Bitcoin come Tor, è una cosa fondamentale. Per fortuna è una cosa anche abbastanza semplice, perché molti wallet, che sono quegli strumenti in grado di gestire i nostri satoshi, i nostri bitcoin, hanno la possibilità nativa di utilizzare Tor, e quindi, diciamo, non ci sono particolari scuse, è uno strumento già perfettamente integrato con Bitcoin. Una volta comprese le cose fondamentali di Bitcoin in termini concettuali e una volta compresa l'importanza di Tor, è molto importante anche imparare a utilizzare un wallet sullo smartphone. Un wallet è un qualcosa che in maniera molto basica ci consente di inviare e ricevere Bitcoin, in particolare inviare e ricevere satoshi. Il satoshi è una sottunità di misura di Bitcoin, è un po' come il centesimo di euro, per intenderci. Quando noi abbiamo un wallet sullo smartphone, questo di qui dovremmo tecnicamente paragonarlo al nostro portafoglio quando usciamo di casa. Quindi di solito i wallet su uno smartphone si utilizzano non per detenere tutti i nostri risparmi, ma per avere dei piccoli importi che poi ci possono servire nella vita quotidiana. Il wallet ideale dovrebbe essere open source. Il concetto di open source è stato affrontato anche nella puntata precedente, e dovrebbe essere non custodial. Cosa significa, senza scendere troppo nei dettagli, open source e non custodial? Open source vuol dire che il codice sorgente, cioè il funzionamento interno, quello che c'è sotto al cofano di questi wallet, dovrebbe essere ispezionabile da tutti, cioè i software open source come wallet sono un qualcosa che è assolutamente aperto, quindi non fa giochi strani sui nostri dispositivi, e quindi qui è molto importante che il wallet che utilizziamo sia open source, perché noi vogliamo sapere esattamente cosa fa quel wallet, e inoltre dovrebbe essere non custodial, ovvero dovremmo essere noi i custodi di quei fondi e gli unici garanti di quei fondi. Utilizzare un wallet non custodial, che ragazzi è fondamentale per Bitcoin, è un qualcosa che sicuramente, se non sappiamo farla bene, ci può mettere a rischio di perdita dei fondi. Però se noi sappiamo utilizzare bene un wallet non custodial, siamo noi gli unici custodi dei fondi, e quindi questo di qui rafforza quelle che sono le proprietà intere, intrinseche di Bitcoin. Utilizzare dei wallet che di contro sono custodial ci espone a dei rischi di controparte, cioè se io utilizzo un wallet di cui non detengo le chiavi private, quindi di fatto non sono io il proprietario di quei fondi, quello che succede è che se il programmatore di quel wallet scompare, scompaiono anche i miei fondi. È chiaro che non è un buon modo per riuscire a in qualche modo custodire in maniera saggia i miei risparmi. Quindi un wallet deve essere rigorosamente non custodial e open source. Quindi questa sarebbe l'aspirazione principale. Ora, a dire il vero, oggi Bitcoin è più complesso di ovviamente 10 anni fa, ma anche 5 anni fa, perché è un ecosistema in costante evoluzione, quindi di fatto ci sono due tipologie di wallet che possono essere quelli on-chain e quelli Lightning. Quelli on-chain di solito servono per spostare grandi quantità di importi o detenere grandi somme, mentre per le somme di tutti i giorni si utilizzano dei wallet Lightning. Ora qui, per quanto riguarda i wallet Lightning, benché siano fantastici, utilizzare dei wallet che sia non custodial non è sempre banale, per cui magari c'è chi suggerisce di temporaneamente utilizzare anche un wallet custodial per capire un po' come funziona il tutto e poi immediatamente, quanto prima, passare a delle soluzioni non custodial, sia per Lightning, quindi sia per i wallet che servono nella quotidianità, che per on-chain, quindi quei wallet che servono a spostare o comunque detenere grandi quantità di fondi. Tutto questo ovviamente sullo smartphone per il momento, quindi lo smartphone è senz'altro uno strumento che ci può aiutare ad avere un primo approccio con Bitcoin, ma ovviamente non possiamo mai tenere delle grandi somme rilevanti, soprattutto per lunghi periodi, su dei wallet che sono di fatto delle applicazioni di uno smartphone. Questo vale in verità sia per Lightning che per on-chain. Una volta capito questo, una volta magari fatte le prime prove con dei wallet su uno smartphone, ci si dovrebbe imparare a procurarsi dei satoshi. Procurarsi dei satoshi è relativamente semplice, ci sono dei modi corretti e dei modi dal mio punto di vista meno corretti per procurarsene qualcuno. Dal mio punto di vista, torno a sottolineare, ad esempio utilizzare servizi come Binance o degli exchange non è un buon modo per procurarsi dei satoshi. Non mi sento di attenzionare questa parte qui di questa puntata. Ecco, sappiate che dal mio punto di vista acquistare dei satoshi su Binance, acquistarli su Coinbase o acquistarli su quegli exchange che sono normalmente pubblicizzati anche da diversi youtuber, non è il modo corretto di farlo, ok? Quindi credo che ho lasciato intendere bene qual è la mia linea di pensiero. Quindi una volta che magari ci si procura dei satoshi, una volta che si installa, si impara a utilizzare il proprio smartphone sul cellulare, si possono poi fare magari dei test, delle prove, anche con piccoli importi, e in questo modo si tocca proprio con mano quello che è il protocollo Bitcoin. Un altro concetto molto importante che si deve padroneggiare, in questo caso si deve padroneggiare molto bene, prima di addentrarsi, magari prima di detenere delle quantità di fondi che possano essere per noi rilevanti, questo è assolutamente qualcosa di relativo, perché magari per me 200-300 euro possono essere rilevanti, mentre per un'altra persona sono molto poco. Però quando, diciamo, aumenta proprio la quantità di fondi che si detengono, si devono attenzionare altri concetti per poterlo fare in modo tranquillo, sereno e soprattutto sicuro. E una di queste cose è anche imparare a verificare l'autenticità di quello che noi scarichiamo sui nostri dispositivi. Anche questa cosa l'abbiamo giusto un minimo accennata nella puntata precedente, però il concetto è che quando noi scarichiamo dei software da internet non possiamo semplicemente limitarci a verificare di aver scaricato il software, che potrebbe anche essere il wallet, dal sito corretto. Qui si sta parlando dei propri soldi, quindi non si può essere approssimativi da questo punto di vista. Quando si scaricano i wallet, anche se noi siamo sicuri di averli scaricati dal sito ufficiale, occorre sempre fare delle verifiche fondamentali per poter utilizzare e gestire in sicurezza i nostri fondi. Il rischio che noi scarichiamo un wallet che sia stato compromesso deve essere pari allo zero. Noi dobbiamo essere assolutamente sicuri e certi che quello che noi mettiamo sui nostri dispositivi è qualcosa di benevolo e non qualcosa di malevolo che magari è stato alterato da qualcuno. Una volta compresa questa cosa qui, magari ci si può avventurare a scaricare anche un wallet sul proprio computer, perché ricordiamo che nel cellulare di solito si detengono sempre una piccola parte, una piccola quantità di fondi, al di là del tipo di wallet che stiamo utilizzando, mentre sul computer possiamo già avere una quantità di fondi un po' più consistente. È chiaro che mantenere una certa quantità di fondi sul computer non è il metodo più sicuro in assoluto per conservare appunto i nostri fondi. Ci sono degli altri gradi più elevati di sicurezza con cui noi possiamo detenere i nostri fondi, però la sicurezza, come la privacy, dico sempre, è un percorso, è qualcosa che va in qualche modo incrementata giorno per giorno. Non ha senso, e non pensate di partire dal giorno zero con il massimo della privacy, il 100% della privacy e anche il massimo della sicurezza, il 100% della sicurezza. Anche perché il giorno zero, quindi il momento iniziale in cui vi avvicinate a Bitcoin, è un momento in cui di fatto farete delle prove, avete a che fare con dei piccoli importi, quindi anche cercare la sicurezza massima assoluta, il sistema super sicuro air gap multifirma dal giorno zero, non ne vale assolutamente la pena. Ora vi dico che cosa sono queste cose. E lo stesso vale per la privacy. Si inizia facendo un percorso, nel senso che ci si avvicina e piano piano si fanno crescere le proprie abilità, le proprie skills. Una volta che avete comunque il vostro computer con il vostro bellissimo wallet, potete ovviamente anche qui imparare a utilizzarlo, imparare a fare delle transazioni. È una cosa banale, lo so, ma ovviamente saper ricevere e inviare fondi è fondamentale per utilizzare Bitcoin. E la cosa importante da capire è che occorre sul lungo periodo saper utilizzare non solo Bitcoin on chain, ma anche Lightning Network. Questa cosa è fondamentale e spesso sfugge anche a chi è in Bitcoin da diverso tempo. Si tende in qualche modo a mettere da parte Lightning Network, che è quella soluzione di scalabilità di Bitcoin, che è quella soluzione che consente a Bitcoin di essere utilizzata da potenzialmente tantissime persone nello stesso momento. Quindi oggi riuscire a saper studiare e conoscere anche in minima parte Lightning Network è una cosa assolutamente imprescindibile. Fermo un attimo. Se ti sta piacendo questa puntata, per favore ti chiedo di supportarmi. Per supportarmi è molto 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 semplice. Nessuna donazione, semplicemente quello che chiedo io, che vi chiedo, è di condividere questo podcast, gli articoli, i contenuti di questo gruppo con tutte le persone che pensi possano essere interessate ad avvicinarsi a Bitcoin come strumento di libertà, quindi nella maniera più autentica possibile. Grazie davvero per il supporto, a te non costa nulla, per me invece è realmente la benzina che mi dà la forza, l'energia e la motivazione per continuare a creare dei contenuti che poi rendo liberi per tutti in questo gruppo. Continuiamo. Altra cosa importante da fare è saper recuperare il proprio wallet. Una cosa che spesso si trascura quando si impara a fare i primi movimenti in maniera sicura con Bitcoin è il ripristino del wallet. Anche questo deve essere un qualcosa che deve essere esercitato nel tempo, perché sembrerà banale anche qui, però se si rompe il computer o succede qualsiasi altra cosa spiacevole, noi dobbiamo sempre essere in grado di recuperare i nostri fondi e dobbiamo essere in grado di farlo con grande serenità, quindi non con ansia di non riuscire a recuperare più i nostri fondi. Quindi il recupero di un wallet, imparare a gestire queste situazioni tra virgolette catastrofiche, è un qualcosa che va fatto prima di avere una grande quantità di fondi. Questa cosa è fondamentale, è un aspetto a cui alcune persone magari non pensano all'inizio, e lo dico per esperienza indiretta perché mi scrivono molte persone dicendomi: io in questi anni ho accumulato dei satoshi, mi si è rotto il computer, ho le mie chiavi private, ho la mia seed phrase, cioè quella sequenza di 12 o 24 parole, ma non so come si recuperano i miei fondi, non so come utilizzare. Ecco, questa cosa non deve succedere mai nel vostro caso. Pensateci per tempo, imparate a recuperare dalla vostra seed phrase i vostri fondi, verificate più volte in maniera sicura che tutto funzioni, e poi una volta che avete questa sicurezza comunque riuscite tranquillamente ogni volta, qualsiasi cosa succeda, se siete in possesso delle vostre chiavi private e quindi della vostra seed phrase per intenderci, siete in grado di recuperare sempre i vostri fondi. Quindi è qualcosa di assolutamente imprescindibile. Quindi occorre prepararsi agli scenari anche più catastrofici, perché dobbiamo sempre essere sicuri al 100% di recuperare i nostri fondi. Una volta che si impara poi a recuperare i propri wallet, potrebbe essere una buona idea imparare a gestire quelli che si chiamano sistemi air gap. Si parte dall'assunto che quando uno fa un percorso di questo tipo ci mette del tempo e magari in quel tempo riesce a procurarsi una certa quantità di satoshi. Quando i propri satoshi iniziano a essere di un numero abbastanza importante in relazione alla propria situazione economica, si deve anche riuscire a metterli in un posto sicuro che ci faccia dormire sogni sicuri. E tranquilli, scusate, che ci faccia dormire sogni tranquilli. Questi posti sicuri, dal mio punto di vista, sono i sistemi air gap. Ci sono tantissimi modi per detenere a lungo termine in modo sicuro i propri satoshi. Costruirsi un sistema air gap non è l'unica soluzione, l'unica alternativa. Dal mio punto di vista è quella che però didatticamente ci fa capire veramente come funzionano le cose e soprattutto è una soluzione estremamente sicura. Che cos'è un sistema air gap? È un sistema che ci si può autocostruire in diversi modi ed è uno strumento che è estremamente sicuro e serve a detenere i nostri fondi anche a lungo termine, anche per decine di anni potenzialmente. In questo modo le nostre chiavi private dei nostri satoshi, di fatto, che sono poi quelli che determinano la titolarità dei nostri fondi, non vengono mai a contatto con la rete internet, quindi Lasciatemi fare un esempio che per i più tecnici non sarà calzante, però rende l'idea. È un po' come conservare i propri bitcoin in un sistema che è completamente scollegato da internet. Ovviamente è una grande banalizzazione questa cosa che ho appena detto, perché i bitcoin non stanno fisicamente su un dispositivo. Ma il concetto è che quel segreto crittografico, quella seed phrase, quelle chiavi private che poi vanno a determinare la titolarità dei nostri fondi, non vengono mai a contatto con internet, neanche quando noi dovremmo poi in futuro spendere questi fondi. Quindi quando noi riusciamo a conservare in maniera sicura le nostre chiavi private, queste di qui non possono essere rubate tramite internet, mediante qualche attacco hacker, mediante qualche virus. Quindi sono dei modi, sistemi air gap, che consentono di gestire in modo molto sicuro le proprie chiavi private, quindi i propri fondi, proprio in virtù di questa cosa qui. Diciamo che quando si costruisce un sistema air gap e lo si fa in maniera corretta, i nostri fondi sono in una sorta di cavò che è inespugnabile e quindi possiamo dormire dei sogni tranquilli. Altra cosa importante da non sottovalutare è proprio approfondire il protocollo Lightning, perché, ripeto, al giorno d'oggi conoscere Lightning è fondamentale, ci consente di scalare Bitcoin, cioè consente che molte più persone nel mondo possano utilizzarlo in contemporanea, e quindi è molto importante oggi andare ad approfondire Lightning. Noi non sappiamo con certezza assoluta se Lightning sarà quella cosa che ci consentirà di far utilizzare un domani Bitcoin a tutti. Sembra che sia una tecnologia che è un layer 2 di Bitcoin che è qui per rimanere. Però comunque, ecco, studiarlo, capire come funziona, ci apre molto la mente, perché ci mette di fronte a dei concetti a cui non siamo mai stati messi di fronte, e quindi ci aiuta a comprendere tante cose anche di Bitcoin on-chain. Quindi questo per dire che voglio ancora marcare il punto del fatto che studiare e approfondire Lightning è molto importante, perché vedo che c'è ancora molta confusione su Lightning. C'è addirittura chi dice che è una side chain. Per i più esperti mi riferisco a magari qualcuno di voi. Non è assolutamente vero, non c'è nessuna blockchain su Lightning, quindi è tutt'altra tecnologia che va studiata ed è il vero layer 2, cioè la soluzione di scalabilità di Bitcoin, proprio perché è intrinsecamente legato a Bitcoin on chain. Altra cosa che si può fare è imparare poi a gestire i portafogli multifirma. Cosa sono i portafogli multifirma? Sono uno strumento che è molto versatile, molto potente, che serve a fare diverse cose, tra cui ad aumentare la sicurezza dei nostri fondi. Non è un caso che di solito gli exchange utilizzano i propri wallet multifirma per gestire i propri fondi. Hanno ovviamente i wallet multifirma anche altri casi d'uso interessanti, tra cui ovviamente quando è stato possibile fare multifirma poi è stato anche possibile fare Lightning, però non entro in questi dettagli in questo momento. Diciamo che nello studio di Bitcoin, dal mio punto di vista, non può mancare questo strumento, proprio perché ci consente di comprendere diverse cose su Bitcoin. Magari non è uno strumento che utilizzerete poi almeno in una prima fase per detenere i vostri fondi, perché sì, sono degli strumenti estremamente sicuri per quanto riguarda la detenzione di Bitcoin. Ovviamente se uno già conosce e sa gestire un sistema air gap va benissimo. Se uno poi ha delle esigenze molto particolari, allora può utilizzare dei sistemi multifirma, considerato però che più aumenta la sicurezza dei vostri fondi, più diventa difficile anche per voi spendere i vostri fondi, e quindi devono anche aumentare nel contempo le vostre skills, cioè le vostre capacità di saper utilizzare Bitcoin. Quando avete fatto tutto questo, allora si può pensare a imparare anche a vivere in Bitcoin. Magari se avete fatto tutto questo in autonomia ci sono voluti diversi mesi, a volte anche anni, per imparare questo, se siete delle persone che non avete molto tempo a disposizione. Se lo fate ovviamente con una guida, con qualcuno che vi guida, con un corso, è tutto molto più semplice imparare questo, perché c'è già qualcuno che si è fatto carico di stilare un programma di apprendimento, un programma didattico, e in maniera progressiva si imparano delle cose con difficoltà crescente. Però se l'avete fatto, diciamo, in autonomia, quello che succede magari è passato diverso tempo e quindi a quel punto volete anche imparare a vivere in Bitcoin. Vi dico che oggi questa cosa qui, cioè vivere la quotidianità in Bitcoin, è qualcosa che con qualche piccolo compromesso si può fare. Si può fare in quasi tutte le parti del mondo. Dico quasi tutte perché ci sono delle parti del mondo in cui, ad esempio, accedere a un computer è più complesso, beh, lì diventa effettivamente molto complesso utilizzare Bitcoin. Mi vengono in mente alcuni regimi totalitari di cui non farò il nome qui, però ecco, eccezion fatta per queste parti del mondo, oggi per tutto il resto si può tranquillamente vivere la quotidianità in Bitcoin, e la cosa bella è che si può fare senza necessariamente dover riconvertire quei satoshi in euro, che è un qualcosa che non si dovrebbe mai fare dal mio punto di vista. Piuttosto si spendono direttamente i propri satoshi anziché ritornare in valuta fiat, che sia dollaro, come nel mio caso, oppure euro. Una volta che si impara a vivere la quotidianità in Bitcoin, si può anche imparare poi a convertire qualche satoshi nuovamente in valuta fiat, quindi dollaro o euro, per eventuali emergenze. Non possiamo negarlo, può succedere che di fatto si ha bisogno di valuta fiat per fare determinate cose. Mi viene in mente la visita medica particolare e ovviamente il medico non mi accetta i miei satoshi. La visita medica particolare non possiamo dire che rientra nella quotidianità, è qualcosa di straordinario, a meno che, mi dispiace per voi, avete dei problemi di salute che vi portano a fare quotidianamente delle visite mediche molto particolari. Ecco, però la cosa importante da capire è che bisogna poi, a fine di tutto questo percorso, imparare anche a convertire qualche satoshi in euro per le emergenze, per le spese eccezionali, che in una ristretta percentuale di volte non si possono fare in Bitcoin. Diciamo quindi che questo che vi ho illustrato potrebbe essere un piccolo programma sfida che chi si vuole avvicinare a Bitcoin potrebbe seguire. Ovviamente il percorso di fatto non è che finisce qui, non è che quando uno sa fare tutte queste cose conosce Bitcoin al 100%. Vi metto in guardia dal fatto che